odorare il sapore celeste del ferro. Voglio vedere il profumo sanguigno del fuoco. Esiste, lo so! Non tutti possono, tendendo le braccia, afferrare la sorte e schiaffeggiarle la faccia. Renderla solida ed obbediente, renderla tenera e incandescente. I am the West, 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 I am the West, 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 I am the West, West, West.
Vissute può vivere solo al cinema, no? Quindi è uno di quei casi in cui il cinema ci regala emozioni e ci fa ripercorrere delle storie incredibili, quasi, no? Che sembrano quasi. E poi vabbè, perché Luigi D'Alife, che è uno dei registi del film, l'abbiamo ospitato qui nel 2018, se non sbaglio, 2019, con un film, con un documentario sul Kurdistan, ci era piaciuto molto e quindi mi ha fatto molto piacere anche ospitare questo suo ultimo film. Io ti lascerei la parola per fare un'introduzione brevissima e poi magari a fine film facciamo due chiacchiere con punizione di causa, insomma.
Sì, sì, certo. Buonasera. Buonasera, sì, mi aggiungo anch'io al ringraziamento per essere qui. Prima avevo un signore che adesso non vedo, che arriva dall'Aquila, ci fa sempre piacere quando qualcuno
ecco. Scusa. Io sono di Roseto, all'Aquila perché ci lavoro.
Sì. Sì, sì, sì. E quindi no, ci fa sempre piacere quando qualcuno si impegna tanto per venire a vedere un nostro film, questo in particolare, che dovunque stiamo andando ci regala belle soddisfazioni, perché c'è sempre tanto pubblico e sempre tanto entusiasmo. E è bello anche essere per la prima volta nel Lazio. Abbiamo avuto in realtà all'inizio un po' di difficoltà a scendere sotto un certo parallelo di questo paese. Esatto.
Sì.
Però adesso ce la faremo. E quindi sì, magari dopo ci fermiamo per fare due chiacchiere più approfondite per chi vorrà. Abbiamo anche le domande del pubblico, sì, così. Sì, sì. Abbiamo un piccolo dibattito e vi auguro buona visione e buona serata, ci vediamo dopo. Grazie.
Buon
vende, neanche se non funziona, neanche se non funziona. Niente salvi di speranza, niente salvi di esistenza, niente voti alla Madonna. Il lavoro non aspetta la cattiva reputazione, le voglie sconfinate, la necessità di infinito. Raffina i sentimenti, raffina i sentimenti, trasgredisci rituali, trasgredisci rituali. We'll be right back.
quella l'uscita.
No, hanno chiuso almeno, anzi, non ci congeliamo, perché è un proietto, poi ovviamente assorbiamo un po' l'energia, l'energia. A parte grazie per averci restituito questa storia sul grande schermo, che come l'avete trovata? Come vi siete imbattuti in questa storia e come avete deciso di fare questo film?
Ma questo diciamo è un film che nella sua produzione ha al suo interno tutta un'altra serie di storie che sono assurde a modo loro, per quanto sia pazzesca la storia all'interno del film. Noi abbiamo incontrato questa storia, in particolare Papo, uno dei due registi, quando è andato a Melpignano nel 2017 a presentare un suo precedente film. Succede che a Melpignano nevica in Salento, evento straordinario, rimane bloccato Melpignano, e così all'occasione di conversare con l'attuale sindaca del paese, che è la sindaca di allora, nonché sua compagna di studi all'università, e racconta questa storia. E raccontando questa storia, lui rimane molto colpito, si fa dare la rassegna stampa che avevano in comune a Melpignano, che è rimasta a studio da noi per un paio d'anni, fin quando guardandola, riguardandola, non sembrava essere il momento giusto per farne qualcosa. Abbiamo iniziato a scrivere io, Paco e Luigi, e abbiamo finito di scrivere, ecco, appunto nel 2022, e poi è iniziata la produzione propria.
Quindi vi siete imbattuti per caso, diciamo.
Per caso, sì, sì, sì.
Un caso allucinante, la nevicata nel Pignano.
Sì, è stata una congiuntura astrale come ce ne sono state tante in questo periodo, anche quella con i CCCP è stato un incontro molto particolare, che appunto sembra che sia arrivato tutto al momento giusto. L'altra volta, quando siamo stati la settimana scorsa a Melpignano a presentare il film, c'erano Massimo Zamboni, Andarella e Fatur, e Massimo diceva questa cosa sulla quale sono molto d'accordo, che diciamo, sembra che l'uscita del film, l'uscita della mostra, il concerto a Berlino sia stata una roba pianificata nel minimo dettaglio, e invece è stato tutto completamente casuale. Questo è abbastanza straordinario.
No, possiamo dire che con questo documentario i CCCP si sono riseduti insieme tutti e quattro dopo vent'anni?
Sì, questo sì. Qualcuno ha anche detto che noi abbiamo riunito i CCCP.
Questo lo volevo dire.
Mi sembra... No, vabbè, lo dico per smentirlo. Non è così, però sicuramente quando siamo stati a Reggio Emilia insieme, Giovanni ci ha detto questa cosa, che loro il 27 settembre del 2022 si sono seduti nella sua stalla a Cerreto Alpi per fare l'intervista con noi. Non si vedevano da più di 30 anni, cioè non si vedevano più di 30 anni, non si sedevano tutti e quattro insieme nella stessa stanza per un'intervista da più di 30 anni, che era il 27 settembre. Il 29 settembre hanno iniziato a pianificare la mostra. Quindi diciamo, la cosa vera che siamo anche molto contenti che sia successa è che probabilmente i tempi erano già maturi senza il nostro intervento, però il nostro intervento ha dato quella spintarella che è servita perché succedessero tante cose con la mostra, con il catalogo,
questa puntarella che ha fatto partire tutto,
sì, esatto, la voce che ha fatto traboccare il vaso più ne ha.
Senti, invece tutti i video, i materiali, la ricerca di questi materiali di archivio mi incuriosisce, perché è vero che non è tantissimo tempo fa, però comunque sono materiali degli anni 80, materiali girati pure in Unione Sovietica, quindi come è stato? Siete stati in Unione Sovietica, siete stati in Russia, l'avete trovati qui, come è stata?
La ricerca del materiale d'archivio è stata sicuramente lunga, complicata, perché come avete visto è un film che è fatto per circa un terzo d'archivio. Però è stato anche molto stimolante immergersi in quegli altri mondi, soprattutto in tutto quello che è l'archivio che viene dall'Unione Sovietica. Anche qui ci sono storie assurde sulle quali adesso non vado a soffermarmi, ma tutto quello che è il concerto di Melpignano, che si vede nella prima parte, era dato per perso. Noi quando abbiamo iniziato a lavorare ci hanno detto no, non esiste niente. che una sera stavamo a casa di Sergio Blasi, uno degli intervistati, arriva suo figlio e ci dà un DVD, cioè me l'hanno mandato da Dubai, era il DVD del concerto del Pignano, perché il tizio che l'ha girato per andare a vivere a Dubai era recuperato così. E poi c'è tanto materiale d'archivio di vari fondi diversi, c'è quello bellissimo che viene dall'AMOD, che è l'archivio del Movimento Operario Democratico, ex archivio del PC, che hanno collaborato sin dall'inizio con noi, dall'inizio della produzione. Ci sono altri due fondi un po' più piccolini, uno che sta a Torino e uno che sta a Firenze, uno sta a Bologna, scusami, e poi c'è tutta la parte dei filmati d'archivio che vengono dall'Unione Sovietica, che fanno parte di questo fondo che si chiama Netfilm, che è derivato da varie televisioni sovietiche che poi con la caduta dell'URSS si sono sciolte, e con quello è stato molto difficile lavorare anche per via della guerra, questioni burocratiche, insomma, però quello è stato veramente un mondo incredibile nel quale immergersi, ore e ore di girato meraviglioso, questo progetto. Sì, non mi sono divertito. È stato frustrante certe volte, però è stato anche molto divertente come lavoro.
Io lascerei spazio a voi, curiosità, domande, se ce ne sono, ovviamente.
No, cosa veloce.
Sì, sì. Ti lascio questo, no, dietro, non ti sento. Sì, sì.
Tu prima hai detto che parlavi del tempo, era arrivato il tempo, perché parte la cosa astrale che ci sta incastrato tutto, la nostra meravigliosa il documentario, il Pignano è la nostra secondo paese, però perché tu è uscita questa cosa qua, cioè perché ora, che senso c'ha ora questo tipo di operazione, questo tipo di documentario, a parte che è meraviglioso e quindi andrebbe visto sempre, però il significato anche politico, cioè c'è un significato, nel senso che lì si parlava di immaginare l'impossibile, quindi tu oggi fai questo tipo di documentario, esce questo tipo di mostra, un po' nostalgia, nel senso che parliamo di 30 anni fa, però perché tu adesso sei uscito con questa cosa qua? C'è ancora possibile immaginare l'impossibile secondo la tesi vostra, dello sceneggiatore, di chi ha girato il film?
Allora, diciamo che osare l'impossibile per definizione, per antonomasia, dovrebbe essere sempre possibile, sembra un ossimoro, però c'è sempre quella possibilità. Paco e Luigi, che sono i due registi, parlano spesso del ruolo della cultura, dell'unire due mondi, Melpignano, l'Unione Sovietica, e questo è uno dei piani politici del film. A me, per rispondere alla tua domanda, piace più concentrarmi su quello che è la nostalgia, cioè io credo che sarebbe stato molto facile fare un film del genere con uno sguardo nostalgico. Noi abbiamo provato a non farlo, appunto anche un po' a decolonizzare un immaginario che ormai è totalmente assuefatto a certe cose, e in un certo senso non ti permette di immaginare l'impossibile. Io credo che anche guardare al passato in un modo diverso sia un modo per liberarsi da tante cose. Io credo che abbiamo visto anche, cioè almeno spero, abbiamo visto una visione degli anni Ottanta che è diversa da quella che cinematograficamente molto diffusa ultimamente. Quindi appunto, spero di rispondere alla tua domanda dicendo, per me guardare al passato in un altro modo è un modo di immaginare l'impossibile, cioè un modo anche di guardare al futuro, no? E cioè, per me il senso politico di questo film è questo qua. Ho risposto alla tua domanda. Cioè, se c'è qualcun altro, c'è il signore.
Allora, ho trovato interessante proprio il montaggio del film, perché appunto parli di mondi e io penso al cinema commerciale attuale, dove soprattutto si usa il tema del multiverso, dei mondi che si incontrano, che non si dovrebbero incontrare, con i finali alternativi. E io nel finale ho incontrato due rivoluzioni mancate, come mi hanno detto anche dai protagonisti,
perché da una parte abbiamo la piccola città di Melpignano che ha la sua rivoluzione culturale da cui parte e esce a emanciparsi da, da una arretratezza, e dall'altra la rivoluzione mancata, come è stata detta, in cui speravano in quello che magari i ragazzi in Melpignano invece osteggiavano, quindi o si prefissavano di essere alternativa. E ho trovato costantemente nel film, e soprattutto anche nella struttura delle scene selezionate, questa voglia di mettere questi contrasti. Allora chiedo se sin dall'inizio della storyboard, diciamo, del film avevate già in mente questa modalità o vi è venuto piano piano nella realizzazione. E la seconda domanda è: i due giornalisti russi, quanto vi ha ispirato Goodbye Lenin?
E su quest'ultima cosa, tanto sicuramente, e spero in maniera positiva, con un film che ho adorato. E invece riguardo alla tua prima domanda, in un certo senso no, perché una prima versione del film non comprendeva tutto questo archivio e non era pensato questo lavoro di montaggio. Anzi, nella versione del film che esisteva, noi speravamo sarebbe stata l'ultima, cioè c'è la sceneggiatura che esisteva, e speravamo che sarebbe stata l'ultima, a gennaio del 2022 era previsto che tutta la seconda parte del film sarebbe stato un viaggio in Russia oggi, come quel viaggio in Unione Sovietica, con i CCCP e altri protagonisti che ci avevano già detto anche un mezzo sì, però poi a febbraio è scoppiata la guerra e quindi quella cosa lì non è stata più possibile. Siamo tornati a scrivere e abbiamo scritto un film che nella seconda parte aveva tutto un gusto, tutto un procedere diverso. Quindi con tutto questo intervento d'archivio abbiamo iniziato a immaginare anche quello che dici tu, cioè di creare dei contrasti, esattamente come il contrasto che c'è in tutto il film tra il presente e il passato, che credo si espliciti in maniera molto netta con l'ingresso dei CCCP nella storia. Quando arrivano loro, c'è il documentario di Gasparini, I tempi moderni, e a un certo punto c'è lo stacco netto su di loro al giorno d'oggi. Io credo là ce lo siamo proprio dichiarati il contrasto, e mi fa molto piacere che tu abbia notato, non so se intendevi anche questa cosa qua, però che tu abbia notato tutti i contrasti che tornano all'interno del film.
Ciao, salve, intanto volevo fare i complimenti perché secondo me è stato veramente un film bellissimo e fatto bene in ogni dettaglio. E innanzitutto volevo sapere, diciamo, una cosa pratica, se sarà in distribuzione proprio fisicamente presto o tardi, un DVD o qualcosa.
Sì, certo.
Io ancora sono, diciamo, un felicista dell'avere la copia.
Esisterà una copia fisica? Se qualcuno o qualcuna di voi è stato coproduttore della campagna di crowdfunding su Produzione al Basso, lo riceverà anche credo a breve, però sarà una tiratura limitata per quelle persone che l'hanno già preacquistato. Poi quando finirà un primo giro di uscite theatrical, cioè in sala, esisterà sì, sia una versione in un video e poi ci sarà anche lo streaming sulle piattaforme.
Grazie. E poi volevo fare una piccola considerazione anche in virtù, diciamo, di quello che abbiamo visto e di dove si proietta questo film questa sera. Quanto è importante secondo te nella storia della cultura italiana l'importanza della provincia? Perché oggi per me questa è una cosa esemplare, cioè io vengo da Roma, anche se sto qui vicino perché sto sulla Bocea, e però il fatto che a Roma venga proiettato prima qui piuttosto che nell'area cosiddetta metropolitana, secondo me è un grosso indizio di quanto ancora magari in queste zone rimanga, diciamo, una realtà viva piuttosto che quella, diciamo così, sintetica che si possa respirare nell'area metropolitana, dove c'è un pensiero unico che ormai è omologante. Questa, diciamo, la mia curiosità.
Questa è una domanda, cioè una considerazione molto ampia che si presterebbe a centinaia e centinaia di interpretazioni diverse, anche a discussioni molto lunghe. Quello che ti posso dire è che io sono molto consapevole dell'importanza che ha la provincia in questo paese, che è un paese fatto di province, su province, anzi le città vere, poi se ci pensi sono poche. Io in particolare vengo dalla provincia, da un paesino in provincia di Frosinone, e quindi sono cresciuto nella provincia e so che cosa significa sia in termini positivi che in termini negativi. E personalmente sono molto contento che abbiamo fatto prima a Termini, a parte che non c'era mai stato il cinema fantastico.
Grazie.
Già solo per questo sono molto contento. So che anche ci sono persone che magari non sono frequentatori o frequentatrici del film, del cinema, che è veramente una realtà bellissima da scoprire. E quindi, ecco, per rispondere alla tua domanda, certo, a Roma ci andremo anche con piacere, però il fatto che l'abbiamo fatto prima a Trevignano, non lo so, è anche, c'ha una sua simbologia forse, no?
Noi siamo molto contenti, sono pure contento che finalmente è uscita delle sale a Roma che accoglieranno questo film. Anzi, grazie per averlo portato qui prima di tutto.
Grazie per il tuo intervento.
Visto che questa ormai la pensa, la faccio io la domanda. Ma che è successo qui di film?
La scommessa è persa perché prima gli ho detto vediamo quanto tempo ci vuole, perché di solito è la prima domanda, la prima mano alzata è ma che film? Ed è giusto porsi questa domanda, perché ovviamente sono i grandi assenti. E me lo chiederei anch'io se fossi, cioè qualcuno se l'ha chiesto, ma sì, no, se non si era chiesto nessuno rispondeva. Se lo sono chiesti tutti, giustamente. I feedback si intravedono nel film, abbiamo alcune foto tipo quella di Piero Pelù col bacco alla Gengis Khan, che tra l'altro viene dall'archivio personale di Antonio Iazzi, quindi noi con i feedback abbiamo parlato, abbiamo provato dall'inizio noi a tenere insieme tutta quanta questa storia, e loro ovviamente sono una parte di questa storia. Antonio Iazzi e Gianni Maroccolo sono stati molto disponibili con noi e avevano accettato a fare l'intervista. Noi avevamo solo una richiesta, che fosse un'intervista collettiva, cioè nel film tutti parlano in intervista collettiva, tutti i gruppi che sono una collettività, ma anche se ci pensate Sergio Blasi, per esempio, che parla da solo, ma lui parla a nome della comunità di Melpignano. Cioè, quasi nessuno nel film esprime un'opinione personale che non sia un'opinione di critica musicale, ad esempio. E quindi questa costellazione di comunità noi la volevamo tenere insieme e volevamo che il film fosse un'espressione collettiva di tante cose, e volevamo anche che lo fosse per il FIBA. Per loro non è stato possibile farla insieme, noi comprendiamo ovviamente che ci possano essere delle contingenze varie che non lo permettono, e non essendo stata possibile, a un certo punto abbiamo deciso che il film andava fatto senza, insomma. Però ecco, a noi sarebbe piaciuto tantissimo avere anche il FIBA, ovviamente, perché a un certo punto. No, sì, quando stavamo a Firenze, abbiamo fatto l'anteprima al Festival dei Popoli a Firenze il 10 ottobre, e il giorno dopo si era letta un po' di piccola polemica in giro che noi avevamo detto di no a FIBA perché volevamo solo i CCP. No, ovviamente noi saremmo stati contentissimi di averla tutta quanta questa storia.
C'è qualche altra?
Aspetta, la seconda domanda la posso fare io? No, troppo scusa. Allora,
concerti a Berlino, la mia volta non sono riuscito a prendere il biglietto, io ho preso i biglietti per qualsiasi cosa. Questa è la seconda domanda, anzi forse la prima, che forse l'hanno fatto tutti e nessuno risponde. La tournée dei CCP, quando parte?
Ah, quindi la domanda non è se, è quando parte. No, non lo so, noi, guarda, proprio per dirti in maniera molto sincera, la settimana scorsa siamo stati insieme a Melpignano, quindi quando avevano già annunciato le due date a Berlino e ci avevano detto in confidenza che ci sarebbe stata la terza data, il 24, che adesso è uscita, è andata anche questa sold out, se ne è parlato molto di questa cosa, perché molte persone hanno provato anzi a dire facciamo un concerto a Melpignano perché avete fatto Reggio Emilia, Berlino, adesso il coronamento della storia sarebbe Melpignano. Loro però ci hanno detto che non sarà così. Però è pur vero, come dice Annarella, che tutte le cose che dice Giovanni poi non si avverano mai, perché Giovanni aveva detto noi non suoneremo mai più, a noi ci aveva detto voi questo film non lo farete mai, e ha detto adesso che non farà più. Pure. Quindi io quello che vi posso dire è che hanno detto di no a tutti quanti, anche a noi in privato hanno detto di no. Poi quello che succederà, appunto, è quello che diceva Massimo Melpignano, che sembra tutto progettato, ma in realtà c'è una sorta di caos che governa queste cose. Adesso è venuto il Gran Galà, è venuta l'opportunità di Berlino, adesso secondo me non c'è niente. Poi non lo so, il caos, cosa
succederà.
Sì.
Abbiamo portato anche un tour dei CCCP.
Ma quello del 24 l'hai presi? No.
C'è uscito.
Non lo so.
Abbiamo preso il panchettone, sì, quello che siamo
riusciti. Sì.
Berlino che paradossalmente la serie facile sono 2.500. Partiamo senza bimbi.
C'è qualche altra domanda, curiosità?
Allora, io posso. La mostra continua o finisce?
Il 24 febbraio finisce, sì.
Non andrà in giro per l'Italia?
No, che io sappia, la mostra è solo a Palazzo Magnani, anche perché è un'iniziativa di Palazzo Magnani, quindi che io sappia sarà solo a
Palazzo. Bisogna fare altri chilometri.
Bisogna fare altri chilometri, so che lei ci ha fatti tantissimi stasera. Però
e domani vado a fare il bagno, quindi tranquillo. Però vi devo salutare.
Grazie di essere stato con noi.
Abbiamo dimenticato qualcosa? C'è qualcosa che vuoi dire che non ti abbiamo chiesto?
No, non credo. Se volete ci salutiamo con l'invito ad andare a vedere la mostra perché è straordinaria, con l'invito di tornare al Cinema Palma perché fanno un'ottima programmazione. E per chiudere, noi la produzione del film è una produzione totalmente indipendente, si chiama SMK Factory. Che curiamo anche la distribuzione con OpenDDB, quindi produzione indipendente, distribuzione indipendente. È stato un grande sforzo per noi fare un film così grande e così costoso per i nostri standard. E quindi se volete darci una mano, il modo sicuramente migliore è quello di parlare del film. Noi abbiamo una distribuzione molto lunga, continua in sala per mesi, e quello che ci dà agio è che le persone che lo vedono ne parlino, spero bene, ma anche male, se volete, in modo tale che quando raggiungiamo tutte le città e poi ricominciamo anche il giro di nuovo con le città che abbiamo già fatto, ci sia un rinnovamento del pubblico e vadano sempre più persone in sala, perché la sala è il posto per cui questo film è fatto, è anche l'unico luogo che permette alle case di produzione indipendenti di sopravvivere fondamentalmente.
Esatto. Ma questo anche per noi come cinema è stato un piacere essere parte di questa storia, perché è una produzione che iniziava con crowdfunding, quindi è iniziata veramente dal basso, e anche la distribuzione sia una distribuzione dal basso, e poi dall'altro noi abbiamo programmato un altro film loro durante il festival che chiamava God Stories, che era
Shadow Game.
È una distribuzione di giovanissima, dinamica, interessante, quindi per noi è stato veramente bello lavorarci, e speriamo di continuare a lavorarci. Il film qui lo teniamo almeno una settimana, però
invitate
le persone a venire, perché se più gente viene più lo teniamo, noi speriamo di portarlo anno nuovo subito.
La proiezione del 31 mi dice che
mezzanotte facciamo Capodanno. Grazie mille, grazie a
tutti. Grazie ancora.